stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.05 di questo giovedì 19 novembre 2020. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare una nuova puntata di Stile Juventus. Rimanete all'ascolto. Eccoci, bentrovati amici, buon giovedì a tutti, quarto appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vi terremo compagnia fino alle ore 16.55, non mancheranno gli argomenti perché abbiamo un menù abbastanza ricco e variegato, dunque vi consigliamo di rimanere con noi fino al termine della trasmissione. Saluto della diretta, della nostra diretta qui su RBN, saluto Federico Rossi.
Bentrovato.
Diamo il bentrovato anche alla nostra nazionale, dai, perché ufficialmente ieri ha raggiunto, da prima classificata nel girone, le Final Four di Nations League, che si disputeranno il prossimo mese di ottobre 2021, tra Milano e Torino. Si disputeranno queste quattro gare che vedranno appunto gli azzurri impegnati con Francia, Belgio e Spagna. Dunque sarà un bel quadrangolare. Complimenti davvero ai ragazzi di Roberto Mancini, questa squadra frizzante, giovane, che sta facendo bene. E insomma, abbiamo ritrovato la strada dopo il cataclisma causato dalla mancata qualificazione ai mondiali di Russia 2018. Parleremo anche dei giovani azzurri di questa squadra, ripeto, interessante, che gioca un buon calcio. Complimenti a tutti, davvero, a Roberto Mancini per la gestione, ad Alberico Evani che lo ha sostituito in queste ultime gare, e fatemi citare Gianluca Vialli, importantissimo il suo ruolo, la sua figura, un grande trascinatore. Luca lo conosciamo molto bene, sta superando anche lui un momento delicato, lo abbracciamo sempre con grande affetto, il grande Gianlucaccio, che credo abbia un ruolo, ricopra un ruolo davvero fondamentale anche per la crescita di questa simpatica e divertente, definiamola così, nazionale italiana del Mancio. E vi chiedo subito in apertura, prima di iniziare la nostra serie di collegamenti e raccontarvi un po' quello che accadrà oggi in trasmissione, vi vorrei chiedere al 340-5425-324 una vostra sensazione su dove possa arrivare questa squadra nazionale che tanto bene sta facendo nell'ultimo biennio. Dunque ditecelo, votate, rispondete al 340-5425-324. Poi lanceremo anche un altro sondaggio, i nostri magnifici tre, ci proietteremo, rimarremo un po' in ambito di squadre nazionali, ci proietteremo anche al prossimo campionato d'Europa, che se tutto dovesse andare bene, come ci auguriamo, come auspichiamo, si giocherà finalmente la prossima estate, dal giugno, insomma nel giugno 2021. Dunque due impegni importanti ufficiali per la nostra nazionale: l'europeo ovviamente, quello che tutti aspettiamo, e poi ad ottobre questa Final Four di Nations League. Ma siamo a due giorni dal ritorno in campo della nostra Juventus, con alcune novità per quanto riguarda la difesa. Ritornerà Matheus De Ligt, ne parleremo più avanti, ritroveremo insomma la giovane coppia De Ligt Demiral, vedremo quello che accadrà, problemi sapete tutti, sia per Bonucci che per Chiellini, e dunque saremo curiosi di rivedere in campo il tulipano olandese. Avrà bisogno anche lui di trovare minuti nelle gambe, dunque non aspetta, magari no, stavo dicendo una stupidità, magari sabato disputerà un'ottima partita, ma avrà bisogno anche lui di una fase di recupero dal punto di vista proprio dell'intensità di quella che è poi l'adrenalina del terreno di gioco. Parleremo appunto anche di questo, tratteremo diversi argomenti ragazzi, poi vi chiederò anche qualcosa sui giovani calciatori di questa nazionale, perché ce ne sono alcuni davvero molto interessanti, ma faremo tutto più avanti. E poi, e questo ve lo chiedo subito, ragazzi, è un altro sondaggio, vi ho chiesto qualcosa sulle prospettive della nazionale di Mancini e vi voglio chiedere qualcosa di riflesso, perché abbiamo visto un buon Bernardeschi con la maglia azzurra, un Bernardeschi che torna abbastanza rinfrancato alla Continassa. Oggi riprenderanno gli allenamenti, saremo quasi al completo, domani saremo poi definitivamente al completo. Non sarà facile riorganizzare tutto per Andrea Pirlo, ma noi dovremo cercare solamente di ottenere i tre punti. Il nostro obiettivo di sabato, per sabato, è ottenere i tre punti, ok? Giocare una partita da Juventus con la giusta mentalità, abbiamo i campioni, la classe per superare il Cagliari tra le mura amiche, nonostante ovviamente non ci saranno i tifosi sugli spalti, e dunque noi obiettivo superare il Cagliari. La Juventus è in fase di costruzione, l'ho ripetuto molte volte, abbiamo giocato solamente 7 gare di campionato, una amichevole e 3 gare di Champions League, dunque siamo ad 11 partite disputate. È come se adesso fossimo al 19 settembre di una stagione normale, non al 19 novembre. Ecco perché bisogna attendere, bisogna stare vicini alla squadra, sono cose che ripetiamo molte volte, le dinamiche le conosciamo, bisogna strutturarsi, bisogna conoscersi, perché ci sono stati diversi nuovi innesti, l'allenatore è nuovo, è un gruppo nuovo, però non aspettiamoci nulla di eccezionale da questa partita col Cagliari. Poi potremmo tirar fuori dal cilindro magari una buona prestazione, di questo sono quasi convinto, però calma e sangue freddo, Cagliari, poi andiamoci a prendere definitivamente la qualificazione agli ottavi di Champions, e poi inizierà questo tour de force, e lì probabilmente al 23 dicembre potremo iniziare a dare un primo giudizio su questa squadra, perché adesso vivremo una fase importante, si giocherà molto, non ci sarà grande possibilità di allenarsi, ma ci sarà la possibilità di scendere in campo, di conoscersi, e soprattutto ci sarà la possibilità per Andrea Pirlo di conoscere la sua squadra ancora di più, perché veniamo, ripeto, da un periodo particolarmente delicato e complesso anche per l'allenatore, che ha dovuto gestire una fase assolutamente anomala rispetto al passato naturale del nostro calcio, al naturale passato, alla naturalezza di quello che è sempre stato il nostro percorso stagionale da sempre, da quando seguiamo il calcio. Dunque ci sono tante differenze, bisogna rimanere concentrati, pensare gara dopo gara, trovare l'identità, è assolutamente importante trovare un'identità per poi presentarsi con l'anno nuovo ad affrontare gli impegni in campionato, in coppa, con un'idea, di Juventus, che sia quella poi che ci accompagnerà, che sarà, mi immagino, quella che ci accompagnerà fino al termine di questa stagione 2020-2021. Allora, mi raccomando, scriveteci. Ah, non vi ho chiesto quello, ho fatto un giro lungo, l'ho presa larga, e vi vorrei chiedere appunto, ma la dareste una chance a Bernardeschi per la sfida di sabato sera? Ripeto, ragazzo, è tornato rinfrancato, sta abbastanza, ancora non è rientrato, sta per rientrare, sta bene dal punto di vista psicologico, chissà quanto gli potrebbe far bene magari scendere in campo e disputare una buona partita anche con la maglia bianconera. Dunque ve lo chiedo, vi voglio stuzzicare su questo argomento, gli dareste una chance, ma subito dal primo minuto, approfittando un po' di questa inerzia positiva degli ultimi giorni. 340-54-25-324, rispondete con i vostri messaggi di testo e vocali. Tra pochissimo, amici, ve lo anticipo, ritroveremo un... Ieri abbiamo salutato e ritrovato con grande piacere Momo Sissoko in diretta da casa sua a Parigi, e adesso tra poco ci collegheremo via Skype con un personaggio molto particolare della nostra storia. Lo abbiamo avuto in trasmissione durante il lockdown, ci è piaciuto il suo modo di interpretare il calcio, il suo modo di discutere di calcio. Ah, ok, benissimo, no, stavo dialogando con la regia, e lo ritroviamo. No, mi dicono che abbiamo un problema con Skype, dunque lo abbiamo telefonicamente. Gli do il benvenuto nuovamente qui a Stile Juventus su Radio Bianconera. Ripeto, un personaggio molto particolare a cui Io sono affezionato perché ho voluto molto bene a quella Juventus in quella fase di calcio straordinaria. Era la fine degli anni Ottanta, si arrivava da un periodo abbastanza complicato dopo le tante vittorie, era venuto fuori il grande Milan di Arrigo Sacchi, il Napoli ovviamente di Diego Armando Maradona, l'Inter del Trapp e dei tedeschi, ma c'era la Juventus di Dino Zoff che diede davvero filo da torcere a queste grandissime squadre, anche grazie all'uomo arrivato da Minsk. Buon pomeriggio a Sergei Aleinikov. Sergei,
buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ben trovato Sergei. Ciao. Che piacere.
Grazie.
Come stai? Come stai?
Ma più o meno come tutti.
Ok, ok. Dunque stai mediamente bene, dai. Diciamo
di sì. Ci sono quelli che stanno peggio,
sì,
purtroppo.
Assolutamente. Caro Sergei, allora, grazie davvero, un piacere. Volevo parlare
grazie
un po'.
A voi.
Volevo parlare un po' con te di questa fase che stiamo attraversando del calcio, innanzitutto. È un momento difficile, non ci sono gli spettatori sugli spalti, ci si allena poco, le squadre si sono ritrovate molto tardi. Insomma, speriamo di uscirne presto, Sergei. Vorrei ascoltare un tuo pensiero.
Ma guarda, veramente il periodo non è facile, difficile, però forse la risposta sarà un po' non solita, perché secondo me questo potrebbe essere un momento di azzerare tutti i problemi che c'erano e sistemare tutto come deve essere. Secondo me delle cose male si può cercare di trovare le cose anche positive che possono in futuro servire per crescere ancora di più.
E questo ce lo auguriamo, perché stiamo vivendo una fase che ci ha un po' dal punto di vista calcistico, no? Perché io mi sto riferendo ovviamente al discorso prettamente calcistico, che ha un po' stravolto le abitudini, no, Sergei, di tutti gli atleti. Immagino davvero che ci siano state poi difficoltà in tutti i paesi e anche tutte le squadre, le squadre di club, le nazionali, Sergei. La gestione, ma, no? La gestione anche da parte di un allenatore non credo sia semplice. Prego, scusami.
Sì, se c'è un problema in generale in un posto, significa che c'è questo problema anche in tutto il mondo. Sì. Solo che tutti i paesi sono diversi e le risorse che hanno sono diverse.
Certo, certo.
Qualcuno sta in situazione proprio quasi per terra, l'altro magari
riesce
a sopravvivere un po' meglio, però in generale se c'è male da una parte è difficile che uno dall'altra parte può stare meglio. Può stare meglio un po' da qualche punto di vista, però in generale non è che sta proprio bene bene.
Certo, ho capito benissimo cosa vuoi dire, condivido in pieno il tuo pensiero. Sergei, com'è la situazione nella tua Bielorussia? Ce lo puoi dire?
Ma lì la situazione, sai, per non descrivere drammatica, ma è difficilissimo da tutti i punti di vista.
Economico, sociale, ho capito. Tutto, no, per il discorso del Covid com'è esattamente la situazione?
Non sa nessuno.
Ok. Siete fuori un po' dalla pandemia?
Sai, lì è una situazione, veramente non si capisce niente, perché la verità non si sa dov'è. Dall'inizio, da parte nostra, il coronavirus non esisteva. Adesso esiste, ma poi in quale quantità, in quale pericolo, come, non riescono a dare la risposta almeno più o meno giusta, non dico al 100%, ma almeno vicino, e questo è un problema.
Ho capito, insomma, cioè, è una fase delicata nel tuo paese, ho capito.
Non delicata, delicatissima.
Delicatissima.
Anche dal punto di vista politico, non ne parliamo.
Va bene, dai, parliamo di calcio, ho capito.
Perché questa cosa è ancora più importante, le altre cose per il momento non ci interessa soltanto questa, ma come questo discorso vale più per noi che per voi, lasciamo perdere, parliamo di altre cose.
Okay.
Veramente cerchiamo di trovare le cose positive.
Le cose positive, assolutamente, benissimo. No, volevo capire più che altro proprio il discorso del Covid, no, in Bielorussia, ma insomma ci hai spiegato tutto in maniera molto chiara. Caro Sergei, allora, questa giovane nazionale di Roberto Mancini, ricordiamo che insomma sei stato un grande calciatore a livello internazionale, segui il calcio con passione, con attenzione, è una squadra direi frizzante, divertente, gioca un buon calcio, insomma buone prospettive direi, no?
Guarda, le prospettive certamente sono buone, unica cosa da definire, fare qualche partita con le nazionale
con le big, con le big, ho capito,
per vedere veramente dove possono arrivare, perché finché tu stai affrontando le squadre diciamo già sulla carta più deboli di te è un conto, ma quando devi affrontare squadre che stanno più o meno allo stesso livello, addirittura al momento stanno diciamo il livello più un po' sopra, lì bisogna vedere che cosa riescono a dimostrare, e dopo quando riescono a fare quelle partite a un certo livello, lì possiamo definire che sì, la prospettiva veramente in avanti si vede.
Sei curioso insomma di vederla, sei curioso di vederla impegnata con altri grandi nazionali, ho capito bene.
Guarda, possiamo anche fare un esempio, affrontare la Spagna di oggi, che
certo.
Sono altri giovani, che pure la Spagna sta cambiando adesso tutto, la generazione che ha dato tantissimo nel calcio mondiale sta per uscire, e stanno salendo sul treno altri giovani che vogliono dimostrare altrettanto la loro qualità.
Certo.
E lì se loro riescono a dimostrare, hai tanto guadagnato, poi quelle partite servono anche per vedere veramente il punto, quasi il top.
Certo. E la nazionale bielorussa a che punto va?
Sotto zero.
Domanda di riserva, quella domanda di riserva.
No, sotto zero, ma posso...
Sì, momento difficile. Sì, ma... anche nel calcio, ho capito. Dai. Ho capito, no, ho compreso lì, tu.
E lì purtroppo non... di oggi, lì la situazione di calcio da un bel po' che...
squadre di club chi domina?
No, è solita squadra che conoscete anche voi,
la Minsk, la Dinamo Minsk, immagino.
No, Dinamo Minsk no,
chi è?
La squadra che conoscono i tifosi della Juve,
la squadra
il
che
Borisov.
Oh, il Bate Borisov, è vero, Dio, sì. È vero, il Bate Borisov è della Bielorussia, sì, hai ragione. E comandano loro, insomma, sono un po' la Juve di Bielorussia.
Già da 15 anni che stanno sempre lì.
Dunque sarà difficile schiodarli.
No, adesso con i problemi economici anche loro stanno piano okay. Sgonfiando.
Ok, dunque ci però saranno problema, possibilità sai, anche per gli altri. Dimmi.
Sì, ma il problema non è che altre squadre stanno arrivando vicino Batè, il problema è che il Batè sta scendendo.
Ho capito. E anche per il discorso legato all'economia e tutto quello che ci hai spiegato prima. E invece la tua Juve, caro Sergei, so che la porti sempre nel cuore, ovviamente. La segui con simpatia, ti piace, non ti piace, quanto sarà difficile per Andrea Pirlo? Che idea ti stai facendo?
No, per Andrea Pirlo sicuramente sarà difficile perché il primo anno senza... diciamo esperienza
senza precampionato, diciamo
sì, si è buttato subito. L'unica sua salvezza, cioè unica tra le tra tante altre possibilità, che se la società veramente sarà dietro di lui da grosso mano può uscire fuori qualcosa, però secondo me è difficile aspettare da lui proprio il risultato subito. Se lui riesce a farlo, ben guadagnato, ma dire subito, Andrea, domani deve fare il risultato.
Ma lo sai come funziona la Juventus?
Lo so.
Bisogna cercare
oggi
di...
Oggi ti amano, domani...
Sì. Bisogna portare a casa il risultato, conosciamo...
Ma non solo nella Juve,
il calcio, tutte le squadre. Io parlerei con te per ore perché insomma sei un personaggio che mi ha incuriosito sempre anche la tua storia calcistica, quello che è accaduto nel 1988, siete tu con Aleksandr Zavarov, insomma siete arrivati alla Juventus in un momento geopolitico straordinario, no? che ha segnato la storia. Vorrei tornare, prima di salutare, di salutarti e ringraziarti, vorrei tornare su quella bella nazionale del colonnello Lobanovskyj. Avete fatto grandi cose, avete raggiunto la finale dell'Europeo 88 in Germania, potevate vincerlo un titolo a livello internazionale, vi è mancato o giusto così?
Guarda, ci sono, sai, quando tu devi guardare le cose un po' realisticamente,
sì.
Diciamo così, la possibilità, sinceramente, dall'inizio avevamo possibilità, però dopo la partita, analizzandoci tutto quello che è successo,
sì. Ma tu ti stai riferendo alla finalissima dell'Europeo con l'Olanda? Proprio a quella partita specifica? Sì, sì, prego, dimmi.
Dal mio punto di vista personale, se ci fosse, anche se non mi piacciono queste combinazioni delle parole.
Sì, ma insomma, non ti piacciono i se, ma certo, ho capito. Sì, sì. Vai.
Però noi avevamo un giorno in meno di riposo, perché contro l'Italia abbiamo speso tantissimo, perché è stata una bellissima partita tra Unione Sovietica e Italia dove
ci avete fatto male, insomma.
Sì, no, bene per
voi, a noi ci avete fatto male, insomma.
E lì abbiamo speso tante energie e non siamo riusciti a recuperarla al 100%. Questo non è la scusa, questo dato di fatto
c'è un fattore oggettivo, certo. Cioè, sì, un giorno in meno di recupero, una partita molto complicata.
Poi sicuramente durante la partita, se Van Basten non fece quel gol straordinario, se Bielanov realizzasse il calcio di rigore, le cose potevano andare bene.
Potevano cambiare
la
storia.
Questo potevamo immaginare, parlare tante volte, però in realtà è questo, che quel periodo Olanda era...
Era una meraviglia, dai. È una squadra veramente, no, infatti anche voi, però anche voi eravate una grande squadra. Guarda, ci sono diversi messaggi, guarda, c'è un tifoso che scrive che quella squadra insomma è stata fortissima, c'eri tu, c'era Protasov, c'era Aleksandr Zavarov, c'era Mikhailichenko,
Bielanov,
eravate
Ma noi potevamo fare meglio il campionato mondiale in Messico purtroppo,
sì.
lì siamo stati abbastanza sfortunati contro il Belgio, abbiamo perso contro il Belgio.
Ricordo.
con
che era quarti di finale, se
con
non sbaglio,
con
no?
fuori, sì.
ottavi.
Con due fuorigiochi nettissimi, però no, questo, guarda, io tu puoi ridere, ma questo conferma
no,
tutti.
No, è quello che dicevi prima. Certo. Vabbè, Sergei, il calcio, lo sport è questo, lo sappiamo purtroppo.
Sì.
Deciso, e tante volte gli sportivi non lo comprendono totalmente. Soprattutto quando ci sono partite ad eliminazione diretta o anche gare d'andata e ritorno nelle coppe. Veramente c'è un po' di fortuna. C'è il fattore fortuna, sfortuna, momento, attimo, episodio, prendi un palo, la palla entra, ti cambia la storia, è sempre stato così.
Vedi, è uno che fa questo mestiere, deve essere anche pronto per subire certe cose.
Certo.
Perché se ci sono due squadre che competono, e uno deve vincere, un altro deve perdere, non c'è niente da fare.
Abbiamo visto tante partite decise davvero da un attimo, no? Dall'attimo fuggente.
Guarda, a me adesso è venuto in mente subito la partita Bayern Monaco quando c'era finale Champions League, mi sembra che hanno perso in due minuti, hanno perso la partita.
Ah, col Manchester United a Barcellona. Ma sì. Ragazzi, incredibile. Incredibile, in pochi, all'89esimo il pareggio, se non sbaglio Solskjaer, non ricordo bene, poi arrivò
in due minuti,
di testa della vincente al 91esimo, una delle finali più
per questo
più incredibile.
Calcio lo amano
e lo odio. Certo. Sergei, guarda, è stato un grande piacere, come sempre, Hai sentito ultimamente qualcuno dei tuoi ex compagni?
Stefano Tacconi.
No, Stefano, ok. Vabbè, ogni tanto l'abbiamo ospite anche qui da noi, ovviamente a Radio Bianconera. Caro Sergei, ti auguriamo il meglio come sempre. Ti abbracciamo.
Grazie.
Sergei, grazie, buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi.
Ciao, buon un abbraccio. Ciao, grazie. Sergei Aleinikov, a me fa sempre molto piacere quando abbiamo la possibilità di contattarlo. Un personaggio particolare. A me piace anche il suo modo di ragionare, il suo modo, e mi piaceva anche come calciatore, molto intelligente, centrocampista molto intelligente, è stato uno dei pilastri davvero di quella nazionale del grande Valery Lobanovskyj. Sono le 15:30, abbiamo diversi messaggi, tra poco ragazzi apriremo una bellissima ed interessante parentesi su quanto accaduto poche ore fa in assemblea Lega Calcio. Quintiliano Giampietro era presente, ha raccolto anche delle dichiarazioni interessanti del presidente Dalpino. Si è raggiunto un accordo per quanto riguarda, si è raggiunto un accordo di massima per quanto riguarda i prossimi diritti televisivi. Tra poco però Quintiliano ci racconterà tutto, perché ci sono delle percentuali che io ancora devo comprendere, ho letto qualcosa, però ci faremo aiutare proprio da lui, e ascolteremo appunto, come dicevo poc'anzi, le dichiarazioni del presidente Dalpino. Insomma, il calcio vive un momento drammatico dal punto di vista economico, lo sapete bene, cerca di raccogliere fondi, è importante adesso raccogliere fondi, e questa opportunità probabilmente non si poteva lasciare sfuggire per il pallone nostrano. A tra poco.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Ben ritrovati amici, eccoci, 15:36, stile Juventus, Radio Bianconera, Nicola De Bonis al microfono, Federico Rossi alla parte tecnica. Allora, ringraziamo ancora Sergei Aleinikov, è sempre un piacere ritrovare il centrocampista dell'ex Unione Sovietica, doppio ex, e della Juventus. Grazie davvero a Sergei, sempre molto disponibile, a me, ripeto, piace come persona, ha avuto anche il piacere di dialogare con lui diverse volte in privato, bel personaggio. Allora amici, questa nazionale dove può arrivare secondo voi? Ma allora facciamo così, arricchiamo la domanda e lanciamo i magnifici tre odierni. Abbiamo vissuto la fase più importante per le nazionali, il momento clou, si è formata la Final Four della Nations League. Conoscete tutti ormai i gironi del prossimo campionato d'Europa, che è slittato di un anno. Allora vi chiedo i magnifici tre di oggi, ragazzi, perché adesso non ci sarà grande possibilità per le nazionali di ritrovarsi, no? Saranno, credo, un impegno a marzo, se non sbaglio, e poi l'avvicinamento, no? A quello che sarà la rassegna continentale. Dunque poche occasioni adesso per ritrovarsi. E allora vi chiedo, si sono formate le squadre, si sono strutturate, un po' le conosciamo, le grandi le conosciamo abbastanza bene, vi chiedo per i magnifici tre odierni, datemi il podio del prossimo europeo, ad oggi, 19 novembre, datemi il podio per la prossima Coppa Europa, vecchia cara Coppa Europa come si chiamava una volta. Io ad oggi punto la mia fish su Spagna, Germania e Belgio, Questo è il podio, non lo scelgo prima, seconda o terza, non vado a definire la classifica finale, ma mi piace scommettere su queste tre, Spagna, Germania e Belgio. Dunque scegliete anche fate il vostro podio, formatelo per il prossimo campionato d'Europa, e questo è i magnifici tre di oggi. Se volete ovviamente inserire l'Italia siamo contenti, non l'ho inserita anche per un po' di scaramanzia, non lo so, devo conoscerla ancora un po' di più. Andiamo, non perché non mi fidi, perché mi sembra davvero un buon gruppo formato bene. Ci manca probabilmente, ragazzi, se proprio devo criticare questa nazionale, una critica per questa nazionale è per il centravanti. A mio avviso ci manca il vero bomber. Ciro Immobile non ha quel tipo di caratteristiche, ci manca,
Belotti di più, più d'area di rigore, ma non mi entusiasma Belotti.
E ci manca un Bobo Vieri, ecco, per farvi capire, no? Se avessimo un Bobo Vieri adesso, e beh, saremmo una squadra difficile per tutti, eh? Difficile per tutti. Va bene, dai, scegliete il vostro podio per il prossimo europeo, poi avremo modo veramente di tornare a parlare di nazionali e di campionato d'Europa. Abbiamo in collegamento Skype, lo ringraziamo e complimenti per il suo ottimo lavoro, perché ha seguito con grande attenzione questa importante assemblea di Lega Calcio. Abbiamo bisogno di quattrini, lo dicevo prima della break, il calcio italiano ha bisogno di quattrini freschi e caro Quintiliano, li stiamo raccimolando, sembrerebbe. Ciao Quintiliano, buongiorno, buon pomeriggio.
Ciao Nicola, ben trovati a tutti. Sì, direi quasi che questa sia stata un'assemblea storica, se vogliamo, no? Al di là dell'ingresso di tanti soldi, intanto ricordiamo che questa stessa assemblea ha sorpreso all'unanimità, devo dire, perché c'era qualche sacca di resistenza scettica,
vero,
capeggiata da, indovina da chi?
Da Lotitone.
Sì, esatto. Invece poi a sorpresa hanno votato tutti all'unanimità e di fatto...
Ah, ma anche Lotitone ha votato favorevole alla fine?
Sì, sì, tutti. L'offerta di questo consorzio, CBC Advent FSI, la prima inglese, la seconda americana e la terza italiana, questo consorzio che sostanzialmente entra con il 10% nella media company per poi commercializzare, questo è importantissimo, i diritti televisivi. Sono entrati, questo 10% corrisponde di fatto a 1 miliardo e 700 milioni, che in un periodo come questo, insomma, lo stavi dicendo anche tu, è linfa vitale, direi, no? Ma la cosa importante, Nicola, di là dell'immediato, intanto i club non è stato ancora firmato, è stato solo votato, diciamo così, il via libera per l'offerta. Poi tra un mese, due, ci sarà il closing e quindi si potranno commercializzare i diritti televisivi dal 2021 al 2024. Che cosa significa si potranno commercializzare? Che siccome queste sono società, soprattutto quella inglese, la CBT, veramente esperta a livello internazionale, di fatto il brand Serie A avrà un valore planetario, ecco, diciamo così. E quindi
ma cerchiamo di far capire una cosa, Quintiliano, perché tanti tifosi e tanti sportivi all'ascolto magari ascoltano, cercano di capire, ma evidentemente non conoscono alcune dinamiche. Allora parliamo proprio in maniera spicciola. 21-24 sarebbe il triennio, no? Dicendo. Ma a questa corsa, no, per accaparrarsi i diritti, parteciperebbe comunque ancora anche Sky, sì.
Sì, però okay. Nicola, ti trovi di fronte quello che io potrei quasi definire una sorta di colosso rispetto alla commercializzazione.
E ci sarebbe anche Amazon dietro, ho letto. No?
Ah, ecco, questa è una bella domanda. Adesso Amazon è dappertutto, quindi è possibile. Sicuramente, oltre a Sky, che fino ad oggi, diciamo così, non dico che avesse, come posso dire, il monopolio, no, quasi, della contrattazione, però alla fine prevale sempre Sky. Invece c'è la possibilità che anche altri colossi internazionali possano partecipare a questa alla gara, che poi di fatto sarà una gara quella per accaparrarsi i diritti di quel triennio, quindi c'è più concorrenza e soprattutto a livello, ripeto, mondiale, e quindi il brand può essere, diciamo così, mostrato, messo in vetrina a livello planetario, che è fondamentale soprattutto da queste società che fanno proprio questo di lavoro. Anche in altri sport hanno già operato e operano.
Certo, sottolineiamo che qui stiamo parlando solamente di Lega Serie A, il campionato di Serie A. Sarà ovviamente un'altra corsa ai diritti delle Coppe Europee, immagino, no? Però ci parteciperanno anche loro, ci parteciperanno anche queste, no, queste, diciamo,
questo,
queste aziende.
Non lo sappiamo ancora. Per il momento la cosa importante è la commercializzazione, diciamo, a questi livelli della Serie A. Ecco, questo è il succo del discorso. Nel frattempo, questi soldi che entreranno, di questi soldi tutti i club possono usufruirne, e tu sai che parecchi sono in una fase difficilissima, no? Non solo per la crisi quasi storica acuita questa dal Covid, e quindi potranno intanto prendere una boccata d'ossigeno immediata incassando questo 10%, e poi con la vendita, che sicuramente sarà una vendita diciamo a un livello superiore rispetto ad ora, proprio per il fatto che in tutto il mondo, alla fine, sostanzialmente, chi è interessato può acquisire questi diritti, che verranno venduti al miglior offerente, ovviamente.
Grazie Quintiliano, sei stato davvero molto molto chiaro. secondiamo tutte le nostre riflessioni, anzi soprattutto le tue riflessioni, le tue notizie dell'ultimo minuto con audio e video raccolto appunto dal nostro Quintiliano Giampietro, il presidente della Lega Calcio d'Alpino, insomma ha raccontato quanto accaduto proprio al microfono.
E già sui nostri social intanto potete
perfetto
vederli. Lo
potete trovare anche già sui social di Radio Bianconera, Facebook, Twitter e Instagram. Eccolo qui, D'Alpino.
Beh, io intanto ringrazio tutti i presidenti e anche i fondi di private equity che credono nella nostra industria e sono disposti a investire 1,7 miliardi in questo periodo storico per avere il 10% della società che gestirà i diritti commerciali del campionato di calcio italiano. Però non è ancora nulla di definitivo. Oggi abbiamo trovato un accordo, votata all'unanimità le condizioni economico-finanziarie, quindi abbiamo accettato la proposta economico-finanziaria, ma non abbiamo ancora chiuso, non c'è alcun impegno vincolante ancora di alcun tipo. Abbiamo tutto il normale processo di un'operazione così complicata e complessa, che prevede evidentemente la redazione di un contratto, di un term sheet, la verifica ancora di tutta una serie di componenti fondamentali per arrivare poi alla firma finale. Però è importantissimo intanto aver raggiunto un accordo su quella che è la valorizzazione economica.
Siete soprattutto tempi alla luce del momento, no?
Beh sì, è la cosa che dà più felicità, pensare che in un momento così drammatico per tutto il paese, in un momento così difficile per questa industria, ci sia la capacità del sistema Serie A di fare, io sottolineo molto, di fare. Noi abbiamo inventato un modello di business, ci abbiamo creduto tutti insieme, abbiamo fatto quasi tutte le votazioni all'unanimità, nonostante durante il percorso, come in ogni famiglia, ci siano stati dei momenti magari di discussione, però siamo arrivati a fare qualcosa di unico, credo, in un contesto molto complicato. Ora siamo ancora, ho detto siamo arrivati, ma non siamo arrivati da nessuna parte, siamo ancora nel percorso, ma quando si salgono le scale, beh, dobbiamo arrivare in cima. Noi ne abbiamo fatti parecchi di passi e ci stiamo avvicinando.
Ai tempi del Covid, quanto è sostenibile il calcio?
Il calcio ai tempi del Covid ha grandissime difficoltà economico-finanziarie, perché io ho detto in tutti i modi, per effetto delle restrizioni stiamo avendo un impatto sulle società di circa 600 milioni di euro, ma è uno sport che è nel nostro DNA, è uno sport che per chi è costretto a stare a casa, se non ci fossero le partite probabilmente ci sarebbe anche più tristezza, meno allegria, meno piacere per lo sport, che in generale è una componente fondamentale della nostra vita. Quindi l'importante è non parlare ma fare, e la Serie A cerca di fare questo.
E questo dunque era il presidente D'Alpino al microfono di Quintiliano Giampietro. Stavo guardando ovviamente anche l'espressione, nonostante la mascherina nascondesse il viso del presidente, ma insomma il tono credo che sia un tono di felicità.
Direi che la notizia è che ha parlato, perché non parla praticamente mai, fa sempre finta di essere al telefonino quando passa nelle
assemblee. Ma dove eravate, Quintiliano, esattamente?
In un hotel vicino a Via Veneto, tra Via Veneto e Piazza della Repubblica. Peraltro, Nicola, c'è anche una novità sotto quel profilo del protocollo.
Dimmi, non ho capito.
Perché l'amministratore delegato della Lega Calcio, questo era il presidente D'Alpino, l'amministratore delegato De Siervo, invece ha annunciato novità in tema di Covid, perché ha detto, non ne abbiamo parlato oggi, però la Federazione Medica Sportiva, che è quella che ha scritto il protocollo, ha ribadito e confermato che ci sarà una centrale unica per processare questi benedetti tamponi che tanto stanno facendo discutere, e qualche altra norma un po' più rigida proprio per fronteggiare questo Covid, Nicola, e di fatto concludere diciamo questo campionato, perché questa è una stagione importantissima, perché poi porterà, come tu hai accennato, agli europei.
Perfetto, vabbè, ci torneremo quando avremo altri aggiornamenti sulla vicenda, Quintiliano la seguirà con grande con grande attenzione per Radio Bianconera. Andiamo al calcio giocato, Quintiliano, ho coinvolto i nostri amici per quanto riguarda il futuro della nazionale, di questa ottima nazionale che abbiamo apprezzato negli ultimi mesi, grazie ad un ottimo CT, a degli ottimi collaboratori. Ho voluto sottolineare la figura importante, a mio avviso, di Gianluca Vialli, per quello che è il carattere, insomma, che conosciamo bene, dell'ex centravanti della Juventus, la personalità e quello che può trasmettere a questi ragazzi. E per quanto riguarda i Magnifici Tre, appunto, ho chiesto ai nostri ascoltatori di formare il podio ad oggi del prossimo campionato d'Europa, sottolineando che adesso, insomma, si giocherà poco a livello di nazionali e praticamente si arriverà direttamente, ci auguriamo, al fischio finale della splendida rassegna continentale itinerante che ci auguriamo possa ritrovare anche il pubblico.
Con vedere, prima gara a Roma.
Con prima gara all'Olimpico di Roma, l'esordio degli azzurri contro la Turchia del nostro Meryl Demiral. Allora, votate, abbiamo degli audio, li ascoltiamo, poi Quintiliano ti chiedo qualcosa su questa nazionale, poi lancio anche un altro argomento che può andare a coinvolgere i nostri ascoltatori. Prego.
Ciao Nicola. Ciao. Sono Adriano. Ciao, da Torino. Ok, sta nazionale, tutti si riempiono la bocca adesso con la nazionale grande.
Ma sta giocando.
Ho guardato le 27 partite che ha fatto Mancini.
Sì, è vero.
Ha fatto non ci sono tre partite con l'Olanda, una amichevole,
avversari di altissimo livello,
National League.
Però ha fatto bene.
E due,
ragazzi,
partite con Portogallo.
Però ha fatto bene, perché
resto,
ha giocato anche, sì, è
presto. Le altre partite sono con squadre
io
di seconda, terza e quarta fascia.
Grazie Adriano, grazie. Guarda, io condivido, però ci siamo anche divertiti, ha giocato un buon calcio oggettivamente. Mi sembra una squadra da seguire, ecco, da seguire con simpatia. E poi io ho fatto la mia classifica, ho fatto il mio podio prima, no? Quindi e la tengo fuori, ho detto Spagna, ancora io credo sempre nei teutonici quando ci sono queste rassegne, no? Dunque ho detto Spagna, le prime tre, insomma, ho fatto un podio, ho preparato un podio, ho immaginato un podio, Spagna, Belgio, ci inserisco il Belgio, sono curioso di vederlo, di vedere dove può arrivare questa squadra, e poi ho inserito la Germania, dunque la tengo ancora fuori, no? Dalle grandissime, però... Se avessimo un grande centravanti, un bel toro d'area di rigore, saremmo ancora più forti e potremmo sognare qualcosa di importante, non solo per la Coppa Europa, ma anche per il Mondiale, perché noi dobbiamo comunque proiettarci al Qatar, assolutamente. Il nostro obiettivo, l'obiettivo del calcio azzurro è quello di arrivare in Qatar e giocare questo Mondiale invernale, autunno-invernale, da protagonisti. Prego.
Sì, è vero, tant'è che per fare paio col tuo discorso, il discorso del centravanti è chiaro, perché l'Italia produce tanto e crea occasioni, però segna poco. Se tu vai a giocare contro formazioni forti, perché è vero quello che diceva il nostro amico finora, bisogna anche dire, non voglio togliere nulla, per carità, hai ragione, però la vorrei vedere questa Italia,
sì, è vero, in testa. Guarda, prima anche Sergei Aleinikov lo ha sottolineato, ha detto è una squadra giovane, forte, ma
top,
si
esatto.
Deve scontrare probabilmente con proprio il massimo, no? Il massimo del calcio mondiale.
Sì, perché se tu sbagli tanti gol contro alcune formazioni, magari poi rischi di beccarlo il gol. Però io invece metterei prima la Francia nel podio, Nicola, non lo so perché, però ho l'impressione che
possa essere protagonista, forti, certo. L'ho tenuta fuori, guarda, l'ho tenuta fuori perché ho detto vabbè, ha vinto, è arrivato seconda, però... seconda 4 anni fa, ha vinto il mondiale 3 anni fa, 2 anni fa, ha detto vabbè, magari, però... È certo che non puoi tenerla fuori perché
ha dei giocatori fortissimi, certo, secondo me, certo. Forse quello che il prossimo anno potrebbe
però
essere,
però credo nella rivalsa tedesca, perché hanno passato una fase abbastanza delicata, dunque credo che romperanno le scatole, mamma mia ragazzi, l'altro ieri hanno preso uno scoppolone proprio.
Sì, la Germania alla fine, bene o male, ci sarà.
Sì.
E poi il terzo tra Italia e Spagna, secondo me.
Ah, tu ci inserisci anche gli azzurri, bene, bene.
No, comunque, vabbè, magari per scaramdare, diamogli un po'.
Ma mi fate capire una cosa, Quintiliano, mi fai capire una cosa, aiutami. Ma secondo voi, coinvolgo anche gli ascoltatori, ma i nostri due colonnelli della difesa, generali della difesa, Bonucci e Chiellini, saranno titolari ad Euro 2020?
Bella domanda.
Ragazzi, aiutatemi a capire. Perché
vedendo
qui,
come si sono comportati i sostituti.
Ragazzi, Acerbi da garanzie assolute. Quel cavolo di bastoncino là,
Findus, che peraltro è bravo centrale, lui gioca esterno in generale.
Bastoncino Findus, mi riferisco a Bastoni, è molto bravo.
Bastone, sì.
Insomma, i nostri vanno un po' avanti con le... Vedremo, dai, è tutto troppo, troppo in anticipo, non si può dire niente. Però se dovessi, se fossi costretto a rispondere, quindi se uno solo partirà a titolare, a mio avviso. Ecco.
E si chiama Bonucci. Ma sai perché? Io metterei Chiellini, però ho paura e temo per la tenuta fisica. Secondo me potranno dare una mano, magari non sempre. Cioè, non è che potranno essere importanti.
C'è bisogno di tutti, anche da...
Ma
certo, personalità, esperienza, insomma. Esatto. Potranno essere fondamentali, ma sarà interessante. Comunque,
cioè,
poi...
se stessero bene entrambi, Nicola, io metterei Chiellini titolare. Però penso che se dovessi pensare adesso a uno dei due titolari, forse più Bonucci.
Stiamo riflettendo al 19 fine. Novembre, dai, perché veramente siamo ad anni luce, amici, siamo ad anni luce. Se questi dovessero recuperare bene e trascinare la Juventus anche al titolo in Italia, a una grande Champions League, perché non schierarli dei titolari? Ma Roberto Mancini non ci penserebbe due volte comunque, no?
Anche perché Chiellini poi darebbe l'addio al calcio,
ma alla nazionale, certo. Sicuramente,
secondo me, proprio al calcio,
potrebbe anche lasciare il calcio, chiudere dopo l'europeo, chissà. Comunque, dai, vedo che ci sono tanti messaggi su questo argomento. Vi coinvolgo, Bonucci e Chiellini, insomma, come li immaginate al prossimo campionato d'Europa? Titolari, uno solo titolare, saranno valide alternative? Tutto quello che stiamo disquisendo. Poi, che altro avevo chiesto? Ah, torno su Juventus Cagliari, proiettiamoci alla sfida di campionato. In apertura quindi hanno stuzzicato le nostre zebre chiedendo: ma voi, no? Approfittereste di questa buona inerzia psicofisica di Federico Bernardeschi per magari buttarlo in campo dal first minute? Ti piace? Ti piace? Ecco, bravo.
Ma dipende,
lo stanno insultando
me,
in tutte le salse.
Intanto,
ma
se recupera Chiesa, intanto se torna disponibile Dybala, perché per esempio io non credo che non parta titolare Kulusevski. Cioè, secondo me lui nelle gerarchie è un po' dietro. Se dovesse mancare rispetto al ruolo,
no,
che
sai, se dovesse vedere qualcuno magari un po' stanchino, potrebbe approfittare del buon Bernardeschi degli ultimi 10 giorni.
Che però, Nicola, lo ricordiamo, ha giocato in un ruolo diverso. E in uno schema che finora Pirlo non ha mai impiegato, questo schema. Lui esterno alto di destra.
E se te lo dovesse mettere esterno alto?
Lì con allora
Morata e Cristiano alto giochi col Berna, che ti fa un lavoro anche d'elastico.
Significherebbe cambiare modulo, Significherebbe cambiare modulo.
Di no, vabbè, no, perché cambiare modulo? No, lo tieni in alto lì, gli fai fare un po', diciamo, centrodestra. Lo fai gironzolare lì.
Ma sempre con un 3-4-3-4-2.
Sì, con i tre, diciamo, così, insomma, in maniera molto semplicistica, con i tre davanti, ecco. Come punta, punta alta.
Quindi tridente offensivo.
Tridente, sì, sì.
Senza trequartista,
con lui, diciamo, si prende la zona di centrodestra.
Perché no?
Rabiot lavora dall'altra parte, sul centro-sinistra, e potrebbe essere un'idea, attenzione, perché se lo dovesse vedere bene e vedere magari gli altri un po' stanchini, i ragazzi impegnati con le proprie nazionali, potrebbe pensarci. Io ci penserei, ecco, perché la testa, Quintiliano, è importante,
è fondamentale.
E
non
potrebbe,
c'è dubbio.
Se potessi, allora pensa, immaginiamo, pensiamo positivi. Immagina Berna in campo e che gioca una buona partita, insomma, una partita di spessore, di livello, lo aiuterebbe proprio tanto, tantissimo.
Beh, sì, significherebbe l'inizio della ripresa anche nella Juventus. Sì, non c'è dubbio.
Bene. Non c'è dubbio. Vedremo. Dai.
Speriamo. Diciamo che adesso lui sulla spinta azzurra dovrebbe tirar fuori qualcosa. Tu dici, se magari però il tecnico gli dà anche un po' di fiducia, no? Lo aiuta su questo profilo.
Sarebbe un messaggio. Un messaggio importante che Andrea Pirlo lancerebbe al ragazzo. E sono sicuro che risponderebbe bene. Guarda, questa. Ho questa certezza, no, non una certezza, una sensazione. Dai.
Vabbè, potrebbe però essere, perché
sono sicuro che giocherebbe una buona partita. Va bene, andiamo ad ascoltare altri audio, è interessante anche questo tema, poi magari ci torneremo domani e saremo a ridosso della gara. Prego.
Nicola, buon pomeriggio. Ciao. Da Andrea. Guarda, riguardo Bernardeschi, io lo farei giocare, anche perché neanche mi piacerebbe vedere, insomma, il giocatore a distanza di 2-3 giorni dalla partita nazionale, quindi vedere se veramente ho un problema di testa o di condizione o di modulo di gioco, perché veramente il Bernardeschi azzurro è un altro giocatore,
più sereno.
Nulla a che vedere con quello bianconero.
Più sereno e sta meglio in campo, gioca più sgombro e riesce ad esprimersi dal punto di vista tecnico e anche, insomma, caratteriale a buoni livelli. Questo credo che sia un dato di fatto. Ascoltiamo.
Mi viene in mente, dimmi, Nicola, scusami, a proposito di Berna, dopo la partita contro la Polonia, una risposta che ha dato Insigne, che gli hanno chiesto qual è il segreto di questa, perché insomma tutti, chiunque entri, non so cosa ha risposto, perché il CT mette ognuno al suo posto. Mi è venuto subito in mente Bernardeschi, chissà perché.
Ma sì. Complimenti anche ad Insigne, comunque sta facendo bene.
Sta in un ottimo momento, sta diventando quasi un leader, facendo bene
con questa nazionale, un po' corrente alternata con i ciucci, ma con la maglia azzurra.
È stato infortunato, però secondo me sta maturando molto, Nicola, perché lui aveva alti e bassi, no, storicamente.
Quanto adesso... mi è antipatico, guarda. Oh, quanto mi è antipatico,
diciamo che
però
si è espresso bene
veramente non riesco a digerirlo, però se c'è da elogiare il calciatore lo faccio con grande piacere, perché credo che sia da sportivi questo, però mi è antipatico, è più forte di me. Rossi, lei mi è antipatico? Non è vero, Rossi, le voglio tanto bene. Linea a lei.
Ciao Ventiliano, ciao Nick.
Ma ne pensavo che ci sarebbe la pausa, ma va bene.
Secondo me la griglia ad oggi, facendo la previsione, ma hai chiesto te, io vedo anch'io Spagna, Belgio e Germania.
Anche tu.
Anche se credo che noi potremmo dire la nostra se continuiamo questa crescita. La notizia sulla Lega Calcio è molto positiva. Speriamo che la Serie A, e anche questo mondo, è una ruota che gira. Piano piano si dovrebbe tornare dove eravamo 20-25 anni fa. Speriamo sia la volta buona.
Grazie.
Ciao. Complimenti, forza Lorenzo. Juve sempre, a presto.
Sempre, grazie. Bene, adesso possiamo dare definitivamente la linea a Federico Rossi per la pausa delle ore 16. Ma non dico altro, perché sennò si arrabbia.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine. Don't stop.
Secondo palo, salta quadrato, poi la rimette in rete, ha segnato la Juventus, ha segnato De Ligt esattamente al minuto 25. Nel corso del secondo tempo cambia il parziale allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di Dybala, pallone in mezzo, è il terzo gol di De Ligt. Ha segnato la Juventus, il numero 4 De Ligt è andato in uno dei suoi colpi migliori a realizzare la terza rete bianconera, pallone radente.
Bentornato a Matthijs De Ligt, sabato sera nuovamente in campo con la casacca più bella del mondo. Juventus Cagliari, ore 20:45, ritorno del nostro biondino, biondone, biondastro. Che gran recupero, ragazzi, in bocca al lupo ovviamente, che possa essere una stagione meravigliosa per lui, di conferma assoluta, ad altissimo livello, questi erano un paio di gol, un paio di marcature dell'ottimo Matteis, che ritroviamo davvero con grande piacere. Allora, abbiamo tanti messaggi da leggere, vi ho coinvolto su diversi argomenti, o almeno ci ho provato. 340-5425324, dove può arrivare la Nazionale Azzurra, ok, ne abbiamo detto, ma Bonucci e Chiellini, come vi immaginate nel prossimo campionato d'Europa i nostri due generali della difesa? E poi datemi il podio, dai, sempre rimaniamo su Euro 2020, come pensate che finirà la prossima rassegna continentale, che sarà molto affascinante, diversa, itinerante, si girerà un po' per tutta Europa. Voglio ricordare una cosa: subito dopo le 16:30 ritroveremo con piacere il nostro Andrea Bosco, che ci parlerà del suo ultimo lavoro interamente dedicato al Cabezón, Omar Sivori. Dunque vi consiglio di rimanere con noi. Abbiamo tanti messaggi di testo. Quintiliano, ci sei?
Eccolo, veramente stavo ballando con quella musica che hai messo.
Che cosa mi hai mandato qui?
Lo sa che ti piace quella musica.
Ma la smetta di mandarmi queste cose, già ho capito, ma per favore, ma basta. Ma lei non lo devi proprio calcolare quel personaggio. Ma è veramente di uno squallore infinito, dai. Allora, io ho un problema enorme perché non avendo gli occhiali, trovo difficoltà, ma ci proveremo. Ciao caro Nico, senti questa, è tutto per te. Metta la musica triste perché è un momento delicatissimo questo, sarà un momento delicatissimo per Quintiliano. Ciao caro Nicola, dunque lui sottolinea che io sono caro, ok?
Ok.
Quintiliano, e poi tra parentesi, Quintiliano dopo la chiosa di ieri non lo saluto, sei un grande, contattiamo il nostro amico. Il nostro obiettivo è fare amalgama, fare meccanismi, minutaggio e soprattutto essere squadra. Saluti Angelo dall'Austria. Che gli hai combinato? Angelo, cosa ti ha fatto quel mostro?
No, non ho sentito nulla, ti giuro.
Mostro, lei cosa ha combinato al nostro amico Angelo dall'Austria? Mi perdoni, lei... No. Cioè, che cos'è? Mette paura. No, agli ascoltatori.
Non ho ascoltato, Nicola, andata via. Allora, caro Nicola.
Ciao caro Nicola. Poi tra parentesi scrive il nostro amico Quintiliano, virgola, dopo la chiosa di ieri non lo saluto, chiusa parentesi. Il nostro obiettivo è fare amalgama, fare meccanismi, minutaggio e soprattutto essere squadra. Angelo dall'Austria, che gli hai combinato?
Quale chiosa?
Che gli hai combinato, il povero Angelo?
Wow. Ieri stavamo insieme.
Io non ricordo, però vabbè. Poi ci sono altri messaggi. Ciao Nicola, per me il poglio del prossimo campionato. Lei può immaginare quanto stia sghignazzando la persona davanti a me.
Federico
Ciao Nicola, per me il poglio del prossimo campionato europeo sarà in ordine: Spagna, Belgio, Francia, scrive Francesco. Poi un altro amico ci scrive, lo apro, e fortuna che non ci sono prospetti italiani di valore. Poi leggo sui giornali che in difesa ci cercano stranieri, come al solito. Io andrei su Acerbi subito come nuovo Barzagli, magari anche sacrificando Demiral, molto sopravvalutato. Poi parla di Bastoni, di Barella, di Pellegrini, insomma di tanti giovani interessanti. Non si firma il nostro amico, grazie, abbiamo capito, però compreso la tua riflessione. Poi un amico, un altro ascoltatore torna su Sergei Alenikov, ve lo saluta con affetto. Poi Bernardeschi, per me è un talento, se gioca nel suo ruolo, come in nazionale dove Mancini lo utilizza sempre esterno destro d'attacco. Anche Paolo Sosa a Firenze lo utilizzava quasi sempre esterno d'attacco a destra e sinistra e diventò Bernardeschi, ce lo scrive Daniele. Ciao Daniele, poi è lunghissimo il messaggio, un po' più breve, poi parla anche di Allegri e Sarri e anche Pirlo che non l'hanno utilizzato al meglio secondo il nostro amico Daniele. Poi vado avanti, Francia-Spagna-Italia, ci scrive Lorenzo per quanto riguarda il podio dell'Europeo. Francia-Spagna-Germania, scrive Giacomo da Genova, ciao Giacomo. Poi direi Portogallo-Francia-Spagna, ciao Mitico, ti saluta Simone Padoin, buona giornata, ciao. Buon pomeriggio ragazzi. Comunque la notizia più bella di oggi sono le dichiarazioni di Khedira, vuole andare a giocare in Premier, ecco. Il nostro amico
ha strizzato l'occhio ad
sarcasmo,
Ancelotti, eh?
Sarcasmo di Francesco, sì, ha detto che...
No, no, è vero.
No, lo so, ho letto le dichiarazioni.
Sarebbe una buona notizia per la Juventus.
Poi Roberto da Rimini scrive Germania, loro ci sono sempre, sottolinea Spagna e Francia per quanto riguarda il podio. Poi Francia-Belgio e se ci esaltiamo l'Italia, altrimenti la Spagna ci frega, scrive Zio Billy. Il mio terzetto di giocatori metterei Locatelli, Barella e Bastoni, scrive Massimiliano da Liverpool, tutti molto molto interessanti direi. Ragazzi, penso che gli europei Bonucci sarà titolare, Chiellini non penso, ma entrambe penso debbano cedere il passo sia nella Juve che in nazionale, scrive Francesco. Poi, volete a tutti i costi salvare il soldato Ryan, ma Bernardeschi ha fallito con tre allenatori diversi, scrive un altro amico che non si firma. Ma no, non vogliamo salvare, ma noi vogliamo il bene della Juve, speriamo che possa, insomma, tornare a buoni livelli e dare una mano. Ragazzi, scusate, sarò ripetitivo sull'argomento, ma anziché eroi in bianco-nero come riempimento, non sarebbe meglio mettere qualche coro della nostra curva? Beh, noi ogni tanto qualcosa mettiamo, Francesco da Napoli, ma eroi in bianco-nero comunque è molto seguito, è molto gradito agli ascoltatori, insomma, facciamo conoscere i personaggi più importanti di quello che è stato il nostro meraviglioso percorso in questi 123 anni di storia. Ciao Nicola, Berna in campo, salviamo il soldato Berna. A proposito di soldato Berna, Biagio da Parma, buon pomeriggio a Nick Quintiliano e tutta la sezione del bianconero. Il mio podio è Francia, Spagna, Italia, mentre quello di mio papà è Francia, Germania, Italia. Max e Marco da Pesaro, sì, i nostri amici che ci scrivono sempre in coppia, poi esaltano Francesco Repice, poi ce ne sono altri, aspettate un attimo, vediamo se riesco a recuperarli. Quintiliano, perdonami. Francia, beh, no, questo l'avevo letto, e no, questo anche, poi Bernardeschi merita tutto il nostro appoggio, ha bisogno di fiducia, quel ragazzo, scrive il nostro amico, fiducia in se stesso, soprattutto Angelo, proprio Angelo dall'Austria, è l'amico che di prima,
Il poi, tuo amico.
Il mio amico, sì, il tuo nemico Angelo. Ciao Nicola, si scherza ragazzi. Buon pomeriggio Nicola, secondo me la nazionale può arrivare lontano se resta la compattezza del gruppo e anche se alcuni calciatori continueranno a crescere, è giusto, con costanza. Vedi Locatelli. Poi non ne trovo altri, anche perché senza occhiali diventa molto complicato. Vogliamo andare con... No, allora facciamo, leggiamo quest'altro. Ciao Nick Quintiliano, Lorenzo, il prossimo europeo vedo Bonucci titolare, il Chiello riserva di lusso. Bernardeschi lo farei giocare visto che per me è un patrimonio della società, ma credo che il suo tempo sia finito, scrive Lorenzo. Insomma, c'è un po' di spaccatura. Quindi vogliamo provare a 48 ore, un po' di più, 52 ore circa da questo Juventus Cagliari ad immaginare che squadra vedremo. E innanzitutto vorrei un attimo tornare ad una sottolineatura fatta in apertura di trasmissione a cui tengo molto. Ragazzi, cerchiamo di vincere la partita, ok? Non dobbiamo aspettarci nulla di eccezionale perché veniamo da una fase particolare e insomma, ci stiamo ritrovando tra poco in campo. La squadra è tornato Cristiano, lo vogliamo sottolineare, tra poco in campo, altri ancora non sono rientrati, dunque domani, pensate un po' amici, domani ci sarà un allenamento, tutti insieme, un allenamento e poi la sgambatura, insomma la rifinitura, definiamola così, del sabato mattina, non so se la faranno allo stadio, ma immagino di sì, e poi tutti in campo. E allora portiamo fieno in cascina, questo deve essere l'obiettivo. Quindi no.
Non c'è dubbio, il gioco verrà dopo, a mio avviso bisogna fare più punti possibili, fino a trovare poi una sorta di fisionomia più definita della squadra. Questo è il succo del discorso, anche perché, lo stai dicendo tu, giocatori che tornano addirittura alcuni dall'oltreoceano, no? Quindi già la sosta delle nazionali è un rebus per tutti. Per la Juventus ancora di più, perché non ha avuto tempo nemmeno nel pre-campionato di provare. Allenatore nuovo. Non è che vogliamo per forza difendere, Nicola, perché ma qualcuno crede che noi difendiamo a prescindere, perché le critiche le facciamo analisi. Lo stesso. Però un po' di pazienza, a mio avviso, è d'obbligo.
Guarda,
no?
Prima ho giocato con il tempo, no? Ho detto, ragazzi, noi è come se fossimo al 19 settembre e non al 19 novembre. Ed è vero, sì. Ed è vero, ragazzi. Perché abbiamo giocato 7 gare di campionato, 3 di Champions e un'amichevole. Sono 11 partite. 11 partite,
vengono disputate tra luglio, tra la fine di luglio, tra la metà di luglio alla fine di settembre, dai, più o meno. E dunque è come se fossimo davvero al 19 settembre.
Se considerate, ci sono delle squadre, qualcuno dove è indicata come vincitrice dello scudetto, che sta dietro la Juventus, per esempio, e ha lo stesso allenatore, ma non voglio adesso per forza. Quindi figuriamoci già in una situazione anomala di cui stai parlando tu, con un nuovissimo allenatore. Cioè, un po' di pazienza, altrimenti è inutile. Se ogni volta si critica, per carità, se c'è da criticare, sì, però che siano costruttive le critiche, perché non vorrei adesso, Nicola, che nel caso malaugurato che sabato non si dovesse vincere, si ricomincia col Pirlo out. Ecco, perché negli ultimi anni abbiamo assistito a troppi allenatori out della Juventus, e così no, a mio avviso non va bene. Perché la Juventus, ricordiamolo, è reduce da 9 scudetti consecutivi. Quest'anno ha cambiato molto, tanti giovani, e quindi un po' di tempo ci vuole. Poi, come dici tu, a inizio gennaio o a fine, che ne so, a fine girone d'andata, vogliamo darci un limite per tracciare un primo bilancio concreto? Aspettiamo, però, aspettiamo.
Assolutamente. Questa fase, lo ripeto, sarà importantissima, perché da dopodomani al 24, al 23 pomeriggio, antivigilia di Natale, 11 partite se non sbaglio, quintiliano, e ci giochiamo una parte importante, una fase, non ci giochiamo nulla, probabilmente non ci giochiamo nulla, sicuramente però ci giochiamo la qualificazione agli ottavi di Champions, che potremmo già raggiungere la prossima settimana. E dunque portiamo, ripeto, punti, noi dobbiamo andare a caccia dei punti, ok? E poi cercare di allenarsi con le partite, conoscersi con le partite, perché comunque avremo poco modo, poco tempo
durante gli allenamenti,
poco tempo, cioè, di farlo alla continassa durante la settimana. Allora, ascoltiamo un audio, poi leggiamo altri messaggi al 340-54-25-324. Adesso mi è venuta in mente una cosa, ma magari la tengo per domani, se no qui scateniamo un po' di... facciamo troppa confusione. Prego, Federico.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, sono Max da Pesaro.
Ciao Max.
Allora,
ciao Max.
Su Bernardeschi io onestamente lo farei partire dal primo minuto, perché il Berna che si è visto in nazionale ha dato segnali molto incoraggianti. Su Bonucci e Chiellini io onestamente li schiererei tutti e due in vista dell'europeo, perché se stanno bene di condizione possono ancora dire la loro. Un abbraccio fino alla fine, forza Juve, ciao.
Grazie, grazie Max. Senti Quintiliano, senti bene.
Dica.
No, perché c'è il nostro amico dall'Austria, ha spiegato,
sempre Angelo,
ha spiegato perché non vuole salutarti, perché perché hai parlato di Pogba e Cristiano Ronaldo per fare cassa, insomma, la provocazione.
Allora,
di
siccome Nicola,
bravo Angelo, dice... Angelo, siamo ovviamente d'accordo con te, io l'ho insultato per tutta la trasmissione, anche
questo
dopo
messaggio di Angelo è il frutto della tua perfidia, perché tu ieri, quando hai detto allora ragazzi votate, Quintiliano vuole vendere Ronaldo per prendere Pogba, messa così sembra che io non ammiri Ronaldo, che
allora adesso chiedo cortesemente alla regia di andare a prendere quel momento, quel segmento, quell'estratto.
Insomma, così,
ragazzi, lo ha detto, fate bene a criticarlo, ad insultarlo, perché lui vuole vendere Cristiano per riprendere Pogba, ecco.
Ma le votazioni sono definitive dopo gli ex poll di ieri tra De Bonis e Gian Pietro?
Non lo so, perché insomma non ho capito bene. Non voglio bluffare, non so nulla, guarda.
Con i voti quelli famosi via posta con i quali ha vinto Biden in America.
Ma smetta. Ma io proprio, guarda, ragazzi, allora mi raccomando, votate il vostro podio per Euro 2020, anche se sarà Euro 2021, rimane Euro 2020. Quale squadre credete siano più accreditate appunto per arrivare ai primi tre posti? Poi la chance al Bernardeschi, ci state ascoltando, per chi si fosse messo da poco all'ascolto, lo ricordiamo, vi piacerebbe vederlo in campo, visto che ha attraversato dei giorni positivi con la maglia azzurra, dunque potrebbe essere sfruttato in questo Juventus Cagliari anche per fargli ritrovare una certa fiducia con la casacca della Juventus. Poi cos'altro vi ho chiesto? Ah, sai una cosa che vorrei, la chiedo anche a te, ma coinvolgo anche i nostri radioascoltatori. Quintiliano, di questi giovani azzurri, no? Per quale uno solo, mi devi fare solo un nome, anche voi amici magari, solo un nome. Per quale tu faresti una follia per riuscire magari a portarlo in bianco-nero?
Scontato, ma adesso dico Locatelli, per il ruolo.
Locatelli.
Perché ci sarebbe anche Barella, per esempio, a livello di forza proprio in assoluta. Però adesso, secondo me, la Juventus avrebbe bisogno di un Locatelli, siccome a mio avviso è fortissimo. Ieri un ascoltatore mi diceva, però lui solo in un centrocampo a due sta giocando, ma lui sa fare tutto, Nicola, cioè sa fare tutto, il regista, la mezzala, centrocampo a 2-4.
Sembra veramente,
secondo me, di un'altra maturato. Guarda, il nostro amico Francesco Repice, ho letto delle cose, sì, mi ha detto, ho visto il gioco, e sono d'accordo con lui, un giocatore di un'altra categoria. Cioè, importante, io secondo me lo stimo molto Francesco, e la pensiamo spesso allo stesso modo sui calciatori, penso anche tu, insomma, che lo stimi Francesco, e io sono d'accordo con lui, secondo me è di un'altra categoria.
La
penso così, magari tanto, poi come dici.
Guarda,
tu,
io sono un po' indeciso perché a me piace tantissimo anche Barella.
Anche Barella,
però è diverso. Però Barella più un Tardelli moderno, insomma, proprio mi affascina anche Barella.
Anche lui, per carità, sono fortissimi. Però prendere lui per il ruolo adesso.
Sì, forse tu dici che in questo momento un Locatelli sarebbe più adatto.
Funzionale di più
funzionale
alla Juve.
Alla Juve attuale. Beh, dai ragazzi, votate al 340-54-25324 di questa giovane nazionale azzurra, divertente nazionale azzurra di Roberto Mancini. Qual è il calciatore per cui fareste una pazzia? Beh ragazzi, anche in prospettiva futura, anche se siamo messi abbastanza bene, potremmo pensare anche al giovane Bastoni. Evidentemente ragazzi, questi sono calciatori a cui la Juve non può arrivare, credo, no? Perché Barella e Bastoni sono di proprietà dell'Inter, immagino che si ritenga abbastanza stretti. Per Locatelli, potremmo fare le cose per bene, ti piace?
Esatto,
ecco, cioè, appunto.
Come diceva una famosa, recitava una famosa pubblicità.
Sai cosa ti dico? Mi sbilancio.
Vai.
O forse è più di uno sbilanciamento, di un semplice sbilanciamento. Magari qualcosina mi è arrivata, sai che ogni tanto ho il mio uccellino.
Che ci ritorna la Juventus?
No, che secondo me Locatelli finirà in bianco-nero.
Però non da gennaio, dice.
Non da gennaio. Io credo che la Juve, ripeto, è anche un po' notizia. Credo che la Juve ce l'abbia in tasca, Quintiliano.
Poteva prendere.
Però c'è anche un accordo verbale tra gentiluomini di far concludere la stagione. Questo è quello che
anche perché hai ragione, perché Sassuolo punta ad andare in Europa e quindi non può.
Non vorrebbero sfaldare se il processo di crescita, modalità diciamo un po' Atalanta, provare ad arrivare ad Europa League, rinnovarsi e anche con i soldi in arrivo per Locatelli comprare magari un altro giocatore di buon livello, di esperienza, che
se
possa,
non due, Nicola,
se non due, che possa aiutarli anche nel percorso di, perché poi arrivi ad un certo classifica in Serie A, la squadra comunque è buona, c'è anche più stimolo da parte di calciatori di buon livello di vestire quella maglia, perché insomma il processo di crescita credo che sia ormai iniziato da diverso tempo.
Sì.
E sta proseguendo
della società e quindi della squadra,
sì, ma
me,
questa è una cosa che mi era stata detta tempo fa, Quintiliano, devo dire la verità, mi era stata detta 2-3 settimane fa che era molto vicino l'accordo. Ripeto, non c'è nulla di ufficiale, neanche di ufficioso, ma c'è una parola data.
È come se fosse stato rinviato qualcosa,
bravo,
che doveva venire,
bravo,
la scorsa estate.
Una parola data, sì, c'è una parola data, ripeto, tra gentiluomini. Bene, leggo altri messaggi, poi andiamo alla pausa delle 16:30. Vendere Ronaldo per Pogba è una follia, ma si sta scherzando, ragazzi, dai. Provocazione. Vendere Ronaldo per Koulibaly e Locatelli ha una logica, scrive un altro amico. Ragazzi, ricordo che quando in estate si parlava di Locatelli, tutti a dire sì, però ora è un fenomeno, che bello il calcio. Secondo me la verità sta nel mezzo, scrive Francesco. In questo momento Francesco sembrerebbe aver raggiunto un livello di importante, un livello tecnico, tattico, mentale di giocatore vero che, e lo abbiamo detto anche ieri, però se dovesse arrivare alla Juventus avrà bisogno anche lui.
Bravo, ecco, è fondamentale, perché l'impatto poi con un grande club cioè non è
perché
proprio
non sei al Sassuolo, però c'è questa importante esperienza e questo ottimo cammino con la nazionale azzurra che lo aiuterà. Buonasera Nicola Quintiliano, sono d'accordo per con il riprendere Pogba, centrocampista fortissimo, che sarebbe ideale per questa Juve. Avete visto le due partite della Francia? Pogba mostruoso, ha le doti di Modric, Kroos e Casemiro, scrive il nostro amico, dice che è unico. Amico mio, ma per favore, ma per favore, ma sì, vabbè. Ragazzi, Agnelli è stato chiaro, scherzo ragazzi, è stato chiaro, puntiamo al decimo, quindi se si vuol vincere lo scudetto non puoi non vincere col Cagliari, hai ragione amico mio, queste sono le partite che bisogna portare a casa, nella storia juventina lo sappiamo bene, no? Le gare con le provinciali sono quelle che poi indirizzano la stagione verso la vittoria. Finale. Poi che ci sono mille problemi, siete infortuni che dei lamenti, quello sì, ma Pirlo deve cercare di essere sempre più creativo e provare di tutto per vincere, ce lo scrive Daniele da Roma. Ma certo ragazzi, adesso veramente partita di sabato, step by step, Quintiliano, sabato poi andiamo, poi no, per fortuna non dobbiamo spostarci, ospiteremo gli ungheresi, cerchiamo di superare anche l'ostacolo Maggiaro e poi provare insomma, ripeto, partita dopo partita a mettere benzina nel serbatoio e capire esattamente quale Juventus possiamo immaginare per il nuovo anno, dico io, no? Questo ripeto, questi 32-33 giorni saranno fondamentali per iniziare un po' a plasmarci, a formarci. Quintiliano, ti devo salutare, grazie.
Grazie a te, grazie, salutami Rossi se lo vedi, e un saluto a tutti,
lo vedo, ce l'ho
davanti,
insomma, poi sai che non è proprio niente, dicevo, prego. Ciao Quintiliano, grazie, a presto.
Ciao,
grazie. Rossi, la sto deridendo, anzi, la sto proprio prendendo in giro, Rossi. Sarà che come mi può punire, mi punisco. Mi mette, no, non mi mette a niente, a tra poco. No,
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
E 37, bentrovati gentili amici di Radio Bianconera, ultimo segmento di questa puntata del 19 novembre 2020. Stile Juventus, Nicola Bonis, Federico Rez, se non mi piace Rez, l'ho detto più volte, Federico Rossi, sempre lui. La parte tecnica, ascoltiamo un audio, poi dei messaggi e poi, come preannunciato, vi faremo conoscere un po' meglio il nuovo lavoro di Andrea Bosco, il nostro caro Andrea Bosco, interamente dedicato al Cabezón Omar Sivori.
Ciao, sono Nicola da Pistoia.
Ciao Nicola.
Volevo
bel nome,
dire che secondo me Bernardeschi dovrebbe giocare da subito titolare, però con la maglia della nazionale sotto, visto che con la maglia della nazionale
mi piace questa cosa.
A parte le battute, sì, è un giocatore che va ritrovato. Io fondo ci spero sempre ancora.
Bravo. Sono d'accordo. Proviamo. Grazie.
Ciao.
Sei stato carissimo Nicola, sei stato chiarissimo Nicola. Sì, con la maglia magari sotto potrebbe mettere una maglia azzurra. Anch'io prenderei Locatelli, ma visto il momento finanziario, l'acqua è poca e la papera non galleggia. Ha ragione anche il nostro amico, come si dice dalle mie parti. Quindi gli acquisti a certe cifre saranno complicatissimi da fare, ma sì, certo. Massimiliano l'abbiamo sottolineato. Ciao, poi Fabrizio da Teramo scrive: riguardo agli europei, scelgo Francia, Portogallo, Italia. Ed in questa nazionale, prenderei Bastoni, farei un trio difensivo con Demiral e De Ligt, giovane e forte. Sarebbe molto stimolante, caro Fabrizio. Ciao, penso sia realizzabile, però Locatelli, Barella e Bastoni sarebbero da prendere subito. Ed insieme agli altri giovani, Gian Rosa, si potrebbe avere uno squadrone per molti anni. Riccardo da Verona. Ciao Riccardo. Riccardo, come non essere d'accordo? Ma non te li danno, Padre, costano abbastanza cari. Andrea da Bruxelles scrive: Camavinga altro che Pogba, e Locatelli, quello sì che è un fenomeno. Il nostro amico da Bruxelles: vendere Ronaldo per Pogba è una follia, questo l'avevamo già letto. Allora dovremmo essere riusciti a collegarci, poi ci sono altri messaggi, ma vengo da voi amici, tra poco ci provo. Continuate a scegliere il vostro podio per Euro 2020, insomma, come lo immaginate questo campionato d'Europa, ci sono le grandi squadre, c'è qualche sorpresa, c'è la giovane Italia, insomma manca molto, ma stiamo giocando un po' con le prospettive future, visto che appunto non vedremo più molto le nazionali, no? Fino al fischio iniziale fissato per, non ricordo, il 4-5 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Ma adesso sono felicissimo perché per la prima volta lo ritrovo via Skype, lo ritrovo qui a Stile Juventus con grande piacere. È in collegamento con noi il grande Andrea Bosco. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Nicola, buon pomeriggio agli ascoltatori e grazie per l'invito.
E grazie a te per averlo accettato. Come stai? Ti vedo in buona forma, mi fa piacere.
Sì, sono in forma, abbastanza. Sono in forma.
Allora, caro Andrea, non sei qui per caso. Spesso partecipi ovviamente alle nostre trasmissioni su Radio Bianconera, sei uno dei punti fermi, ma oggi vogliamo soffermarci sul tuo ultimo lavoro. Me ne hai parlato tante volte, dunque sono particolarmente felice di ospitarti. So che ci hai messo tanta passione perché insomma tu sei un sivorista. E allora dalla mente calcistica del nostro Andrea è stato partorito L'angelo dalla faccia sporca.
Posso farlo vedere?
Te lo facciamo vedere noi, ce l'abbiamo pronto.
Ah, ce l'avete anche voi, vabbè.
Ce l'abbiamo pronto. Sì, L'angelo della faccia sporca, appunto, un film. Speriamo diventi un film, un libro dedicato ad Omar Sivori. Prego, Andrea.
Ma intanto devo ringraziare Roberto Mugravero, l'editore Minerva, perché è l'edizione Minerva che hanno pubblicato il mio libro, perché ha creduto in questa soluzione che gli avevo proposto, vale a dire fare una storia di Sivori in tutte le sue accezioni, vale a dire dalla sua gioventù e quindi i primi passi in Argentina, poi diventato un idolo del River Plate, il suo incontro con Cesarini che è stato fondamentale per tutta la sua vita, poi l'approdo alla Juventus e infine l'addio alla Juventus e l'approdo a Napoli, dove così come era stata la Juventus, anche lì era una specie di divinità. Insomma, il giorno in cui arrivò a Napoli dovette fuggire da una finestra di una stanza della stazione perché c'erano 10.000 persone ad accoglierlo. Quindi ecco, e mi ha concesso l'editore di mescolare la storia di Sivori con alcuni aneddoti della mia vita personale che hanno attinenza con Omar Sivori.
Benissimo. Allora parliamo un attimo del calciatore, no? Perché credo che sia stato uno dei talenti più puri del calcio di sempre, questo mancino meraviglioso, questa peculiarità dei suoi calzettoni abbassati. È stato un simbolo per una generazione. Ha fatto sognare tutti, ha fatto arrabbiare tutti, ha fatto arrabbiare molto gli avversari, è stato splendido in coppia con John Charles, insomma, raccontaci un po' come l'hai strutturato il racconto, insomma, della sua, soprattutto, avventura con la casacca di Madama.
Allora, sì, come hai detto, la coppia era Charles Sivori, ma in quella Juventus che vinse il decimo scudetto della sua storia, nel 57, fu fondamentale la regia di Boniperti, che fu convinto suo compagno di squadra da Ferrario, che giocava al centromediano, ad abbassarsi un poco, perché Boniperti nasce centravanti ed era un grande attaccante, era un grande centravanti, segnava raffica.
Era un po' un falso 9, Andrea, attuale. Prego? Un po' un falso 9 attuale, il presidentissimo, sì, forse.
No. Era un centravanti,
diciamo,
vero,
centravanti, okay.
Centravanti vero, ed era un centravanti che, nonostante il gentile aspetto, cosa, aveva anche una garra non è che fosse, insomma, come dicono a Venezia, farina da farosti, capito? Però fu convinto ad abbassarsi un poco a centrocampo, perché gli spiegò Ferrari, ho detto Mobilia, che era un certo mediano gigantesco, no? Che non aveva una grandissima mobilità, ma insomma si faceva sentire in mezzo all'area di rigore. Se tu ti abbassi, Emoli può proteggermi un po', quasi come secondo stopper, Colombo è uno che va sempre, eccetera. Se tu ti abbassi, dai equilibrio alla squadra. Lo convinse, Boniperti lo fece e fu la fortuna della Juventus, perché poi Boniperti aveva sostanzialmente due letture di gioco fondamentali. Una era per la testa di Charles e una in profondità a sinistra, dove all'inizio giocava Stivanello e poi subentrò Stracchini, che era più tecnico, più dribblomane e insomma Sivori si trovava meglio con Stracchini piuttosto che Stivanello, che era uno che andava sul fondo e crossava. Un po' meno Boniperti apriva a destra, dove giocava Nicolè, che era un centravanti anche lui e che si adattava a giocare sulla destra, perché al centro c'era Charles, insomma, ecco. Questa è la sintesi di quella stagione che tu hai citato.
Eh sì, una stagione indimenticabile. Lo scudetto di Charles, di Sivo, di Boniperti. Sai, la scorsa settimana abbiamo avuto Stacchini in trasmissione, è stata una grande emozione.
Grande Gino, ha fatto la postfazione bellissima, è stato veramente affettuosissimo con me nella postfazione.
Ma quando è nata l'idea? Perché sai, c'è quel momento, no, in cui dici lo voglio fare.
Allora, quando... Io avevo da anni in testa di scrivere la storia di Sivori. Come ha detto più volte, e anche in un libro, giustamente, Mario Sconcerti, Sivori ha avuto la sfortuna di giocare in un'epoca nella quale c'era poca televisione e c'erano poche telecamere. E quindi quello che lui faceva sul campo e quello che si vede, no, in qualche spezzone di repertorio storico su YouTube, cosa, è una parte infinitesimale di quello che lui faceva. L'uomo era veramente particolare, nel senso che era un companero, guai a far male a un suo compagno, cioè, era come Montero, cioè, non diventava matto. Sul campo era anche cattivo,
molto molto velenoso,
era cattivo e si accendeva spesso, a volte perché gli avevano dato una randellata che lui riteneva poco opportuna, ecco, oppure perché era stato insultato dal pubblico, oppure perché l'avevano sfottuto in qualche maniera, magari anche all'allenatore. Cioè, lui aveva un contenzioso aperto con Elenio Herrera. Poi alla fine della carriera disse: no, vabbè, Elenio era un allenatore non come Riberto, che era un grande preparatore atletico, ma di calcio capiva poco, perché Riberto l'aveva fatto cacciare. Però per dire com'era, durante la partita San Siro contro l'Inter, cacciò una pallonata direttamente sulla panchina di Herrera, capito? Perché l'uomo era così. E posso svelare due
vai.
Particolarità, e cioè, uno perché si chiama, perché l'ho chiamato l'angelo alla faccia sporca, perché lui faceva parte del trio degli angeli con la faccia sporca della nazionale argentina, Maschio, Angelillo e Sivori. Sì. Erano tutti e tre giovani, giocavano un calcio mirabolante. Io sono tra quelli convinti che se quei tre avessero partecipato in Svezia alla Coppa di Me del 1958, chissà,
ho capito,
forse ho capito. Ci sarebbe stato
Brasile-Argentina magari la finale.
Ma ti spiego perché. Perché loro nei sudamericani avevano battuto il Brasile, che non aveva Pelé perché aveva 15 anni all'epoca, l'anno prima, ma aveva tutti quanti gli altri assi. Garrincha era in panchina, avevano Zozimo, avevano Zito, avevano giocatori veramente straordinari, e li batterono. Perché angeli della faccia sporca? Perché questa nazionale che vincerà sempre, una partita la fece sul fango, proprio un terreno peraltro nel quale Sivori andava a nozze. Sul fango lui faceva cose che gli altri non potevano fare perché non era la sua tecnica.
Certo.
Allora al rientro negli spogliatoi il massaggiatore disse caras suicias, vale a dire facce sporche. E come al solito la cosa fu sentita da un giornalista, cioè, che ci ricamò sopra e scrisse il trio degli angeli della faccia sporca.
Che bella
e
storia.
Sono entrati nella storia del calcio. Viceversa, per quello che riguarda i calzettoni arrotolati,
sì.
Lui giocava anche senza spalastinchi, no? Sì, era una sfida, era una sfida agli avversari.
Provocava,
a dirgli non potete farmi male, e anche se mi colpite non sento male perché io sono più forte di voi. L'uomo era così,
anche perché insomma ricordiamo che le scarpe che usavano i calciatori all'epoca pesavano 3 kg a testa, ecco, 3 kg a destra e 3 kg a sinistra, ecco.
E te lo posso confermare da uno che le ha usate con le scarpe, alla fine di ogni partita ti sanguinavano un po' più le piante dei piedi perché i tacchetti avevano i chiodi e insomma ti si infilavano, ti sfioravano le piante dei piedi.
Andrea, ascolta, facciamo abbracciamo due grandi protagonisti, ovviamente uno attuale è il grande Omar che è raccontato egregiamente, meravigliosamente sul tuo libro. Allora, quando è arrivato il mancino, la provenienza, dopo un po' la maglia numero 10, i tifosi juventini, soprattutto della tua età, hanno provato, no? Hanno cercato, hanno catturato delle analogie tra Paolino
ed Omar. Mio amico e collega Roberto Beccantini, sì, che saluto se per caso ci sta ascoltando, lo chiama il piccolo Sivori, Paolo Dybala, perché in certe movenze,
ce l'hai, vero, un po',
certe azioni, certe cose lo ricorda. Cosa non ha di Sivori? Non ha cattiveria, non ha la forza mentale, non ha, spesso Dybala sembra giocare come un dilettante, cioè uno che si diverte al campetto, no? Eccetera. Peraltro in altre cose sono veramente simili, perché anche Sivori, come Dybala, spesso si assentava alla partita, cioè magari per mezz'ora è irritante, cioè l'avresti ucciso perché proprio sembrava disinteressarsi alla partita, salvo poi accendersi improvvisamente e magari fare due gol e portare a casa la partita. Ovviamente è un calcio diverso, perché il calcio di Sivori era il calcio della poesia, era il calcio degli anni 60, era il calcio dei virtuosi. In quel campionato c'erano gli Scoglu, gli Samson, gli Schiaffino, e in quello ancora nel campionato che vinse la Juventus nel 57, cioè c'erano i virtuosi del pallone, e Sivori era il più virtuoso di tutti, al punto tale che questo, insomma, io mi sono documentato, non ho mai parlato con Sivori, non ho avuto mai la fortuna di poterlo intervistare, nemmeno quando poi faceva il commentatore sportivo per la Rai e poi per Mediaset, che si chiamava Fininvest allora, ma per quello che ne ho ricavato ti posso assicurare che lui, nonostante fosse un grande goleador, ha fatto gol a Raffica, per lui era più importante il ridere gli avversari. La cosa più importante che a lui interessava era il tunnel, cioè la palla fatta passare in mezzo alle gambe degli avversari, che stabiliva, sanciva che lui era più
tecnica,
forte.
Certo.
Lui fece, certo, sia pure in due amichevoli, perché in partite ufficiali non si sono mai scontrate, fece tunnel a Pelé, fece tunnel a Di Stefano Santiago Bernabeu
quando vincemmo col suo gol
di finale, certo, di Coppa dei Campioni, quando la Juventus in maglia nera
sì,
davanti al Real Madrid in maglia bianca vinse con gol di Sivori per 1-0 e fu la prima squadra italiana a vincere su quel campo, e quello era il Madrid di Stefano Puskas, Gento, insomma Santa Maria, gente
delle coppe dei campioni consecutive, ecco, sì, appunto.
Oltre che del cattivissimo Pacin, che poi si rifece con gli interessi, perché vinse Real Madrid 1-0 all'andata a Torino, poi vinse la Juventus 1-0 a Madrid, andarono alla bella al Parco dei Principi, vinse Real Madrid per 3-1 e Pacin massacrò letteralmente Sivoli, che peraltro gli restituì con gli interessi la cosa. E ripeto, fece un tunnel anche lì a Santiago
Bernabéu, questa, un tunnel di Stefano, lo cercava, puntava l'avversario, e sì, sono storie che mi sono state raccontate anche da mio papà. Era uno che voleva spesso irridere. Veloce, Andrea, che siamo quasi in chiusura, vai.
Allora, pensa che una volta, prima di un derby, dichiarò a un giornalista: domani faccio un tunnel a Denis Dov, che era il più forte giocatore di quel Torino, poi giocò nel Manchester United, una mezzala fortissima, e glielo fece, perché lui era così. E guarda, visto che siamo in chiusura,
vai.
Posso dire
30 secondi, vai.
Sarà Sivoli. Ti dico quello che c'è nella quarta di copertina del mio libro, no? Sì. Ed è una frase di Luis del Sol, ex Real Madrid, postino di Di Stefano, che giocò con Sivoli nella Juventus, l'allenatore era Amaral, e disse, e ha scritto Luis del Sol: Omar era una magia, un dio.
Benissimo.
Questa mi pare che sintetizzi.
Chiudiamo con questa bella frase del grande Luis del Sol. Andrea, allora ricordiamo il tuo lavoro, L'angelo con la faccia sporca, edizioni Minerva. Lo potete trovare presto in tutte le librerie e online. Già online, dunque basta cercare.
Assolutamente.
Cercare, nel motore di ricerca, ve lo dico, amici, Andrea Bosco, Sivoli. E troverete subito, apparirà subito la copertina del libro. E come acquistarlo può essere un'ottima idea anche per le prossime feste natalizie. E dunque ve lo consigliamo.
Guarda, ti ringrazio tantissimo.
Grazie a te.
Per l'affettuosità che mi hai dimostrato anche in questa occasione.
Grazie a te, Andrea. Ci mancherebbe, un piacere grande. Buon proseguimento di giornata, Andrea. Poi ci risentiamo per parlare della nostra Juventus la prossima settimana, ok?
Ciao a tutti.
Ciao, Andrea. Grazie, ciao. grazie davvero. Complimenti per questo bel lavoro. Con grande passione, con grande amore, con grande affetto verso il grande Omar Sivoli, l'angelo con la faccia sporca, Minerva editore, andate, cercate su internet, lo troverete, lo potrete acquistare, ripeto, può essere una buona idea, regalo per le prossime festività natalizie. Siamo giunti al termine, tra poco anche nelle librerie, attenzione, sta arrivando anche in tutte le librerie. Siamo giunti al termine, dicevo, 16:57, vi lasciamo, ringrazio tutti gli ospiti intervenuti, vi lasciamo a due in bianco nero, Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio, ringrazio di cuore Federico Rossi alla parte tecnica, straordinario come sempre, un ringraziamento al nostro quintiliano Giampietro. Stile Juventus torna puntuale domani intorno alle ore 15:05, non mancate, vi aspettiamo, è stato un piacere, ciao!
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto. Fino alla fine.